Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Siamo qui con Giacomo di Entropy for Life, che è un divulgatore che è nato su YouTube, con un canale che è nato su YouTube circa 2 anni fa, se non sbaglio, e adesso ha raggiunto anche 100.000 iscritti.
Ciao ragazzi, è un piacere chiacchierare con voi, è bello parlare, mi avete chiesto di parlare di un tema molto interessante, a me interessa anche in modo molto profondo, per cui benissimo, sono proprio contento. Sì, io faccio divulgazione scientifica su YouTube da appunto un paio di anni, dopo aver studiato nell'ambito biologico evoluzionistico e parlo di questo. È il mio lavoro, sono felicissimo, è un lavoro bellissimo e quindi mi avete chiesto di parlare di queste cose. Ci sta, subito. Mi ci butto.
Direi iniziale era quella di farti partire con una domanda, ovvero se l'uomo si sta ancora evolvendo, perché molto spesso si pensa al passato, all'evoluzione passata dell'uomo, però non ci si accorge delle evoluzioni che invece ci sono, se ci sono ancora.
Beh, è una domanda bella, inaspettata, e la risposta è, per come è definito l'evoluzione, i processi evolutivi, per definizione sono sempre in corso. Perché esistono appunto il processo evolutivo è fatto di vari meccanismi per come funziona. Sicuramente avete sentito parlare scusate, di selezione naturale, ma ci sono anche altri meccanismi, come per esempio la deriva genetica, ok, o altri, che inevitabilmente sono in corso. Qualsiasi entità biologica che si riproduce e riesce in qualche modo a trasmettere delle informazioni da una generazione all'altra, come facciamo noi, come fanno i batteri, come fanno i virus, come fanno tantissime cose, inevitabilmente evolve. Per cui dire noi abbiamo smesso di evolverci è una cosa che si sente ogni tanto, non avete presente? Perché un po'
Sì,
c'è
sì.
questa idea che la selezione naturale sia un po' calata, ci sia meno rispetto a una volta, e in realtà non è del tutto vero. Molti motivi. Uno è che abbiamo un'idea, se chi dice questa cosa ha un'idea un po' erronea di che cosa significhi davvero la selezione naturale. Cioè, abbiamo questa idea un po' che boh, probabilmente deriva, è vecchia, deriva dall'Ottocento, Novecento, che la selezione naturale venga semplicemente per individui che o ce la fanno o non ce la fanno. No, cioè la giraffa che sopravvive perché ha il collo più lungo, mentre l'altra che invece ha il collo corto muore di brutto. Ok, questa è un po' l'idea della. Ok. Ed è vero, cioè una parte importante della selezione naturale avviene a causa anche della morte degli individui, ma non c'è solo quello, c'è molto di più. Il meccanismo principale in realtà è una differenza nel tasso di riproduzione. Che di solito c'è tra gruppi diversi di individui, magari con caratteristiche diverse. Quindi ecco che magari è difficile anche immaginare, però magari in un contesto di mancanza di cibo, ok? Una femmina che ha un gene che gli permette di massimizzare, ottimizzare di più l'assorbimento dei nutrienti, ok? Riesce a portare in grembo più figli rispetto alle altre femmine, e quel particolare gene allora gli permetterà di avere più figli e quindi si diffonderà di più all'interno della popolazione e di generazione in generazione quel gene lì magari si afferma. Questo è un processo evolutivo a tutti gli effetti. Poi, come è emerso quel gene? È bastata magari una mutazione, magari qualche decennio prima, e abbiamo a tutti gli effetti un meccanismo, un processo evolutivo che è avvenuto, no? Bene. Questa cosa esiste, avviene costantemente. E questa riproduzione differenziale che è legata succede anche da noi. L'esempio perfetto, vi ho fatto questo esempio proprio perché esiste un esempio tipico della nostra specie, che è quello della persistenza della lattasi. Noi, come esseri umani, abbiamo iniziato ad allevare gli animali circa 10.000 anni fa. Ok, arrotondiamo, poi dipende dalle aree geografiche, chi prima, chi dopo, ma via via, no, l'allevamento si è diffuso sempre di più. Prima noi non allevavamo nulla a parte i cani li abbiamo addestrati, li abbiamo domesticati molto prima, però il latte per noi era una cosa che non esisteva, ok? O meglio, esiste nei bambini, no? Il latte umano, bene. Infatti, fino a 10-15 mila anni fa, praticamente in nessuna parte del mondo c'erano persone in grado di digerire il latte dopo i 2 anni di età. In media 2 anni di età, poi c'è chi riesce comunque un po' di più anche senza avere la cosiddetta persistenza lattasi. A un certo punto sono emerse delle mutazioni in giro per il mondo, come sempre succede, e di persone che invece un po', cioè la lattasi, che è questo enzima che riesce a scindere il lattosio, riescono comunque ad averlo anche da adulti. Questa cosa probabilmente è emersa più volte nella storia dell'umanità, ma finché uno non beveva il latte questa cosa non succedeva. Bene, in realtà quello che noi abbiamo osservato, ormai i dati genetici sono molto forti da questo punto di vista, è che per esempio sono comparse più mutazioni in più parti del mondo, almeno 3, una in Europa del Nord, una in Kenya e un'altra probabilmente nella zona in Asia, ok? E quella europea abbiamo proprio visto, perché a mano che adesso riusciamo a sequenziare il genoma di individui morti nel passato, magari durante una guerra, magari nel Medioevo, vediamo che progressivamente la frequenza di persone che riescono a digerire il latte progressivamente aumenta sempre di più, con un tasso che fa pensare che il vantaggio adattativo di chi riesce a digerire il latte sia molto più grosso, cioè molto grosso, si stima circa un 6%, si dice, di fitness, quindi di vantaggio adattativo. Vuol dire che in media le persone in grado di digerire il lattosio avevano il 6% di figli in più rispetto agli altri. Questa cosa è pazzesca, e questo processo, adesso che per esempio il latte comunque lo consumiamo tutti, sicuramente è ancora in divenire. E poi però va bene, ci sono dei cambiamenti, tipo, che ne so, bisogna vedere quanti si accorgono invece di non avere la persistenza da lattasi e quindi smettono di bere il latte. Però capite bene, questi processi sono comunque in divenire. Un altro esempio molto bello è esiste una mutazione, la famosa mutazione di limone si chiama, ma in realtà ce ne sono tante di simili, che permettono a questa popolazione di limone, che è un piccolo comune sul lago di Garda, di riuscire a mangiare grandi quantità di carne, in particolare di grassi, trigliceridi, che in media un po' tendenzialmente, se vengono mangiati in grosse quantità, lo saprete bene, fanno male per vari motivi, malattie cardiovascolari, bene. Nel loro caso invece pare che loro con livelli maggiori di grasso, quindi poi eventualmente colesterolo, riescono a sopravvivere di più. Bene, negli ultimi decenni questa mutazione di limone si sta un po' diffondendo molto lentamente nel nord Italia. Ora, magari nei prossimi decenni smetteremo di mangiare così tanto cibo grasso come facciamo adesso. Però vedete, quello è un adattamento di nuovo fisiologico importante che c'è, e quello cambia poi in centinaia di anni la dieta. Processi di questo tipo sono avvenuti anche soltanto negli ultimi 10.000 anni. Pensate soltanto al fatto che noi abbiamo completamente cambiato il modo di vivere, cioè abbiamo iniziato a coltivare e questo ha cambiato tutto. Cioè noi non mangiavamo così tanto cibo con l'amido, ok? Quindi cereali, patate, noi non mangiavamo così tanto amido, e questo per esempio ha cambiato alcuni processi all'interno di noi. Il cucinare è avvenuto molto prima, ma anche quello ha cambiato molto. Il nostro intestino nell'ultimo milione di anni si è molto accorciato, probabilmente grazie a questo, come effetto del cambiamento che abbiamo avuto proprio nel fare. I cani li abbiamo letteralmente cambiati tantissimo, tanto che adesso ormai i cani per il 40-50% sono quasi, cioè sono onnivori, no? Mangiano tranquillamente amido o altri cibi. Anche lì, cioè, l'evoluzione è ancora in atto e noi ne siamo ancora colpiti, ovvio. Bisogna capire quali sono adesso, sì, i trend o quali sono le pressioni adattative che ci sono.
Sono comunque processi molto, molto lenti.
Beh, dipende dalla generazione, no? La nostra specie ha una generazione che è abbastanza grande, cioè noi in media ci vogliono 30 anni, ok, da una generazione all'altra. In animali o in organismi che hanno generazioni più piccole, ovvio che l'evoluzione in quel caso è molto più veloce e possiamo proprio osservarla anche velocemente. Stavo leggendo ieri la prima osservazione di un evento evolutivo avvenuto dal vivo è stato osservato, in realtà è stato osservato e poi è stato matematizzato da Haldane in Inghilterra, a Manchester, all'inizio del Novecento, negli anni 20 del Novecento, e lui aveva dei dati che erano stati raccolti da dei naturalisti che avevano visto queste falene che nell'Inghilterra industriale, ok, praticamente erano bianche, perché vivevano su questi tronchi. Bene, a mano che si bruciava carbone nei pressi delle fabbriche, ci si accorgeva che i tronchi diventavano più neri e progressivamente si vedeva uno shift, uno spostamento nel colore delle falene progressivamente verso il nero. Pensate, intorno al 1848 erano circa il 2% le falene un po' più scure delle altre. Alla fine dell'Ottocento, quindi tipo intorno al 95, ok, 1895, erano già più del 95%. Quello è stato un processo che in 40-50 generazioni ha portato a un cambiamento completo di un carattere. In questo caso il colore. In realtà poi, vabbè, non era un semplice gene, erano più geni in realtà, quindi è stato anche una cosa un po' più continua, non è stato semplicemente da bianco a nero, ma è stato da bianco un po' più scuro e poi nero, ok? Ma quello è stato un esempio di cosa che noi abbiamo osservato in tempi nel tempo di una vita umana, e non è l'unico caso. Noi ultimamente, proprio perché noi esseri umani siamo in un certo modo molto forti a esercitare una pressione sull'ambiente, ci accorgiamo di cambiamenti di questo tipo nei confronti di animali che peschiamo, che cacciamo, animali che vivono intorno a noi. Questa cosa noi la osserviamo, cioè nel bene e nel male, da una parte nel bene perché a volte sono animali che un po' si adattano. A volte invece è un problema, perché è un discorso magari, che ne so, cacciare 100 animali e quindi tu togli da una popolazione 100 animali, che può essere un problema dal punto di vista ecologico, nella gestione di quella specie. Ma cambiarne la frequenza dei geni, oppure fare in modo che in media alcuni loro caratteri siano diversi, è una cosa che poi magari ci può mettere decenni, se non centinaia di anni, a ritornare. E questo è un problema non indifferente quando si parla della gestione degli animali.
E si può in qualche modo dire che il cambiamento climatico, che è un fenomeno direi molto caratteristico di questi anni, stia avendo un'influenza sui cambiamenti genetici delle varie specie sul pianeta Terra?
Allora, sicuramente il cambiamento climatico i cambiamenti climatici sono la questione principale da qui in avanti, cioè nel senso adesso sono già impattanti e lo saranno sempre di più. Però noi ci sono delle cose che noi facciamo che sono molto più importanti proprio nel cambiamento evolutivo degli animali. Cacciarli in modo più o meno esagerato, pescarli, inquinare certi ambienti particolari. Okay? In questo momento è quello che sta impattando a livello. Il cambiamento climatico sicuramente farà, già fa qualcosa. Lì c'è più un cambio comportamentale, no? Noi osserviamo animali che progressivamente si spostano magari più a nord, come areale, perché la temperatura ottimale per loro è un po' diversa, no? Oppure osserviamo, c'è il fenomeno del fatto che molte specie stanno salendo nelle montagne, perché la fascia temperata in cui ottimale per loro si alza. Questo fenomeno si osserva. C'è anche un fenomeno molto particolare legato alla migrazione degli uccelli, nel senso che in Europa alcune specie di uccelli il momento in cui partono per la migrazione è legato alla temperatura, ok? Lì abbiamo in media una partenza che diventa anno dopo anno un po' più breve, in media, quindi nel giro di qualche anno diventa magari una settimana o due. Questo con dei problemi anche non indifferenti, perché a volte questo vuol dire che non si trova più con l'insetto che magari mangia in quel periodo quando arriva. Questo genera dei problemi non indifferenti. Ecco, lì la speranza è che dei processi evolutivi possano invece risistemare un po' il problema, no? Cioè,
quindi adattarsi.
A portare un adattamento. Bisogna vedere, lì c'è un problema di, questa è una parola complessissima, evolvability, cioè l'evoluzione non è alla stessa velocità in tutti gli organismi. I processi evolutivi non vanno alla stessa velocità, le potenzialità di nuove mutazioni non avvengono in tutti gli organismi. L'effetto che si può avere sul fenotipo di un individuo in base a una singola mutazione può essere più o meno diversa, dipende da quanto grande è il genoma di un organismo. Per esempio, le piante hanno tendenzialmente un genoma molto più grande del nostro e tendenzialmente tende anche a interagire in modo molto più macchinoso, per cui è molto facile vedere piante molto diverse, perché sono in condizioni ecologiche un po' diverse, ma che in realtà geneticamente sono molto simili. Ecco, in quel caso loro magari hanno una maggiore appunto evolvabilità, ok, mettiamola così, e capacità di evolvere, di cambiare nel tempo, e quello dipende molto. Per esempio adesso c'è un problema con i rettili sono particolarmente lenti da questo punto di vista, infatti le stime sono che i cambiamenti climatici, in particolare sui rettili, potrebbero avere un grosso problema, perché mentre magari noi mammiferi e uccelli tendiamo ad essere un po' più veloci ad adattarci, i rettili meno. E quindi magari le lucertole, i serpenti saranno le prime specie a soffrire in modo vistoso, ecco, dell'aumento della temperatura media o di altri fenomeni legati al cambiamento climatico. Io spero, cioè io spero che non arriviamo al punto in cui diciamo.
E invece cioè, quali saranno specie, ultimi, no? Le ultime specie?
Io spero di fermarmi molto prima, questo è un po' l'obiettivo che dovremmo porci. Cioè se noi iniziamo a pensare che il mondo cambia talmente tanto velocemente che non riusciamo sostanzialmente più ad avere la sussistenza di certe specie come magari alcuni mammiferi, alcuni uccelli, beh a quel punto, cioè che senso ha, di che cosa stiamo parlando? A quel punto i nostri campi non producono più cibo, noi siamo già rovinati praticamente a quel punto, ma speriamo di non arrivare mai a quel punto, capito? Cioè speriamo di invertire in parte le missioni il prima possibile, in parte trovare altri metodi per raccogliere, no? La CO2 che c'è nell'aria, che c'è già tanta purtroppo. Per cui davvero questa è una domanda troppo complessa, non si sa, le stime sono appunto sul breve periodo, anche perché poi saprete, no, le stime tanto più si va in lontano tanto più sono imprecise, ovviamente diventa la forbice si amplia molto, è abbastanza ovvio questo, per cui già dire cosa succederà fra 100 anni è praticamente impossibile, però quello che sta succedendo adesso o fra qualche decina d'anni si può più o meno stimare. Poi c'è un'altra cosa, il cambiamento climatico è un grandissimo problema, ma non è l'unico, no? Quando noi guardiamo la perdita di biodiversità, quindi noi stiamo parlando di questo, no? Animali che scompaiono, specie che scompaiono, piante che scompaiono, popolazioni che scompaiono, il cambiamento climatico è in questo momento una delle potenziali principali cause, ma in questo momento non è la causa principale. Tra le cause principali ce ne sono altre che sono molto più gravi, la sovrapesca, lo sovrasfruttamento, l'introduzione di specie aliene, l'inquinamento, e me ne manca una che non mi viene mai, vabbè è un po' difficile, le reazioni a catene, no? A catena, per cui si estingue una specie, quella che mangia quella specie non ok, e
non si nutre.
Esatto, la rete trofica, quindi quella che potreste chiamare come catena alimentare, ok, che in realtà è più una rete che una catena, quella ha dei problemi molto grossi, e quello è un grosso problema perché noi esseri umani siamo molto bravi a volte a concentrarci su una singola specie, eventualmente perché vogliamo estinguerla o perché la vogliamo mangiare o vogliamo farci qualcosa, la estinguiamo e magari il sistema intorno va al collasso. C'è un esempio perfetto che è quello del cod, di nuovo viene in inglese, quindi del merluzzo atlantico, che ha avuto una storia molto simile. Nel 900, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è iniziato a pescarne a quintali e a un certo punto la popolazione è calata talmente tanto che poi il calo di quella popolazione ha cambiato molto l'assetto della rete trofica nei mari del nord. È diverso perché alcune specie si nutrivano principalmente di quello, altre erano la principale preda del cod, e questo ha cambiato la rete trofica, ha messo a rischio altre specie, e questa cosa noi la vediamo in vari sistemi. Esistono proprio delle specie che magari a volte sono un po' delle chiavi, no? Delle chiavi di volta. Tu togli la chiave di volta e crolla tutto. Questo, no? Tipo un esempio tipico sono gli squali, che potrebbero essere una grossa chiave di volta, e noi purtroppo gli squali li stiamo davvero devastando, cioè tipo nel Mediterraneo quasi la metà degli squali sono a rischio di estinzione, e lì è un problema, lì è un grosso problema, perché una volta che scompaiono tutti gli squali poi magari, capito, hai un'esplosione di, non so, tonnetti di un qualche tipo. Mettiamo caso, quei tonnetti mangiano tutte le uova degli sgombri, e quindi gli sgombri scompaiono per 10 anni. Questo porta, è una roba che davvero può essere davvero complessa, e bisogna stare attenti, ecco, a non togliere troppi tasselli.